Buon pomeriggio, 14.03, la Bottega del Forno per la prima volta di lunedì alle 14. Abbiamo appena traslocato dal venerdì sera alle 18 alla nuova collocazione del lunedì alle ore 14. Primo febbraio, prima apertura per la nuova collocazione. Cambia il giorno, cambia l'orario, ma non cambia però la formula della trasmissione. 347 24 50 020 è il numero per scriverci messaggi, sms, whatsapp, eccetera eccetera. E appunto vi prego di farmi arrivare le vostre testimonianze, visto che il trasloco insomma può comportare anche qualche, diciamo, che ci si perda per strada qualche pezzo di ascolto. Comunque insomma, dopo l'assenza nell'ultima puntata di gennaio, finalmente possiamo annunciare il ritorno della rubrica Visti in Prima Visione, perché come saprà chi mi seguiva il venerdì sera, questa trasmissione si occupa principalmente di musica ma anche di cinema, e appunto sempre nell'ambito della musica e del cinema del 1971 ho un collaboratore veramente d'eccezione, Marcello Gerardi, che ci parlerà a breve di una pellicola uscita per l'appunto in quell'anno. Andiamo però per ordine e iniziamo la scaletta di oggi, dopo la sigla che ancora scorre sotto la mia voce, ovvero One of These Days dei Pink Floyd. Passiamo in Italia per parlare di Bruno Lauzi. Nel 1971 il cantautore, che nacque ad Asmara ma poi visse e diciamo realizzò tutta la sua carriera a Genova, pubblicò ben due album, il secondo dei quali, intitolato Questo sono io, è una raccolta dei successi della prima parte della sua carriera, che uscì a novembre sull'onda del successo di Amore caro, amore bello, di due mesi antecedente, del quale ci occuperemo però in un'altra puntata della bottega. Bando alle chiacchiere, ho chiacchierato già troppo. Da questo album Questo sono io ascoltiamoci il brano di apertura Ritornerai. 14.06, la Bottega del Forno, Radio Città Aperta, Bruno Lauzi.
Ritornerai, lo so, ritornerai, e quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre, e riderai quel giorno, riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai. Sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai, ritornerai,
quando sento questa canzone non posso fare a meno di pensare alle atmosfere appunto di Nanni Moretti, che sicuramente adesso non ricordo in quale film utilizza questo brano, e insomma con la sua efficacia nell'andare a scegliere i brani da utilizzare. Appunto, questo era il primo brano di oggi nella Bottega del Forno, da questo album Questo Sono Io, album che contiene appunto, è un'antologia del primo Lauzi e contiene principalmente brani tratti da un disco del 65 intitolato Ti ruberò, come per l'appunto questa Ritornerai che ancora ascoltiamo in sottofondo, e del quasi contemporaneo altro album sempre di quel periodo che si chiama Lauzi al cabaret, tra cui spiccava questa bizzarra e divertente cover del brano Fever di Eddie Cooley e John Davenport, brano che venne portato al successo da Little Will Johnny, ma poi anche cantato da Peggy Lee, Madonna e altri ancora. La versione di Bruno Lauzi in italiano, molto ironica, si intitola Garibaldi Blues.
A one, a two, a one, a two, a three, a four. Garibaldi Blues. Yeah boy. Garibaldi fu ferito, fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i suoi soldati. Per Garibaldi viva, Garibaldi che si ferì. Garibaldi aveva un socio, si chiamava Nino Bixio, venne giù da Busto Arsizio e nei mille si arruolò. Per Nino Bixio viva, Nino Bixio che si arruolò. Strofa regionale. Giunsero a Calatafimi e incontrarono i francesi, che rimasero sorpresi dal furore degli isolan. Per la Trinagria viva, la Trinagria terra del sud. Garibaldi amava Anita, che era la sua preferita, ma l'amore durò poco perché un giorno Anita morì. E per Anita, amen, per Anita che morì. E arrivarono a Teano e si strinsero la mano, gli altri stavano a guardare sventolando il tricolore. E per l'Italia viva, oh, per l'Italia dell'unita. E per l'Italia viva, oh, per l'Italia dell'unita. E per l'Italia viva.
Simpatica questa, come dire, versione risorgimentale di Fever, tradotta appunto Garibaldi Blues. Salutiamo Bruno Lauzi, che in molti, me per primo, sottovalutano e ne sottovalutano lo spessore nell'ambito dei cantautori di appunto a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Comunque adesso siamo giunti finalmente alla nostra finestra sul cinema del 1971. A breve ci collegheremo, come preannunciato, al telefono con Marcello Gerardi della webzine Slow Cult per farci raccontare il film da lui scelto per la puntata di oggi. Ma come sempre, prima ascoltiamo un estratto dalla colonna sonora della pellicola in questione. E quindi, appunto, come preannunciato, è partita la colonna sonora di questo film, del quale ci parla brillantemente, come al solito con grandi stimoli, il nostro ospite ormai quasi fisso, Marcello Gerardi. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui, Fabrizio, buongiorno.
Ben trovato alle 14.
Bene.
Allora, queste note da quale film sono tratte?
Queste note sono tratte dal famoso film Il braccio violento della legge di William Friedkin, un film a suo modo epocale per l'epoca, diciamo per il periodo in cui uscì nel 71, che si inquadrava, sia pure in maniera anomala, nel New American Cinema. Friedkin era stato comunque un autore assolutamente insolito e continuerà ad esserlo, anomalo. Su di lui sono stati scritti volumi. È, diciamo, un regista che tra l'altro, insomma, è l'autore del famoso L'Esorcista, uno dei film horror più famosi di tutti i tempi, che seguirà di poco il film di cui parleremo oggi, seguirà mi sembra di 2 anni dopo, nel 73, ed è comunque, insomma, uno dei registi, se vogliamo, più autentici e più realistici in certo senso che il cinema americano di quel periodo, insomma, presenta. In che modo si inserisce nel filo della nuova Hollywood? Lui si inserisce già dai primi film, per esempio La festa per il compleanno del caro amico Harold, dove affronta in maniera anche piuttosto grottesca e, se vogliamo, anche coraggiosa il tema dell'amicizia tra gay, proprio alla fine degli anni 60. E, diciamo, introduce delle tematiche che comunque per il cinema americano erano assolutamente desuete, insomma, assolutamente mai affrontate. E con questo film di oggi, Il braccio violento della legge, che è sicuramente un film molto spettacolare, quindi che risponde anche a dei criteri mainstream molto precisi, e lui affronta una nuova epoca del poliziesco americano, quello violento, quello espressamente esplicito, dove il confine tra il bene e il male non è mai così certo. E di che si parla in questo film? Tra l'altro è ispirato a un fatto vero, un fatto che avvenne all'inizio degli anni 60 tra Marsiglia e New York, e tant'è vero che il film si chiamava The French Connection. Una grossa partita di droga viene fatta viaggiare da Marsiglia a Parigi. Diciamo che l'autore di questo trasferimento è un impeccabile, così in qualche modo enigmatico nel film, Fernando Rey, quindi praticamente è un personaggio bunelliano, addirittura si vede, elegante, con una bellissima moglie, un uomo che ama la bella vita, assolutamente imperturbabile persino nelle scene di violenza, insomma. È impressionante questo attore in questo film. Organizza questo gigantesco passaggio da Marsiglia a New York. Sulle sue tracce, quasi per caso, arrivano due poliziotti che, per i loro metodi piuttosto, piuttosto severi, piuttosto, e con anche gli scarsi successi che avevano ottenuto in alcune indagini precedenti, erano stati emarginati un po' dalla polizia. Per caso arrivano a fiutare questa possibilità di intervenire su questo grosso affare, vengono incaricati di seguire questa pista, Papa Doyle praticamente, che prende il grande Gene Hackman, che non dimentichiamo che addirittura l'altro ieri ha compiuto 91 anni.
Auguri, auguri di cuore, veramente un attore eccezionale.
Un attore della vecchia guardia, comunque estremamente, valido, importante.
Poliedrico, dalle mille sfaccettature, ha saputo fare anche commedie brillanti. Uno dei miei più grandi nel mio Pantheon.
Un grande caratterista. E l'altro, suo compare è appunto Roy Scheider, quello che poi farà lo squalo nel 75, due poliziotti appunto ai limiti della legge che entrano dentro i locali dove sospettano che ci sono spacci, cose del genere, con metodi molto brutali, che per questo appunto erano stati emarginati ma poi vengono appunto in qualche modo riabilitati, e loro così si mettono sulle piste di questo Charnier, di questo diciamo grosso trafficante di droga, elegante trafficante di droga, e ci arrivano, sostanzialmente riescono a capire dove praticamente la partita era allocata, fanno smontare una macchina e quindi trovano effettivamente nell'intelaiatura della macchina questa droga, poi la rimettono allo stesso posto, cioè la macchina la ricaricano
per non destare sospetti,
per non far diciamo per sorprendere diciamo le persone che dovevano
con le mani in
fare
pasta,
questo,
certo.
Questo passaggio, sì, questo passaggio di consegne. Purtroppo i loro metodi comunque brutali in ogni caso alla polizia non piacciono, quindi loro in un primo momento vengono tolti comunque dall'indagine, ma poi continuano, avendo una pista per conto loro, a seguirla, e poi la polizia si convince di fargli fare questo passaggio. In particolare Gene Hackman, Papa Doyle, è diciamo ironico, inflessibile, e anche invasato, se vogliamo, anche invasato, perché alla fine del film, che peraltro finisce in maniera abbastanza tragica, senza vincitori né vinti, perché alla fine diciamo il colpo in parte funziona, in parte no, scappano tutti, arrestano delle persone, ma la primula rossa riesce a fuggire, e lui nel tentativo, in un grande capannone semideserto, di inseguirlo, ammazza un poliziotto. Oh, la cosa che fa impressione è che quando il suo collega dice ma guarda che hai sparato, hai ammazzato, non so come si chiamava, diciamo, l'altro poliziotto, lui è imperturbabile, cioè talmente invasato, talmente al di là del bene e del male, che il suo unico diciamo obiettivo era quello di mettere le mani su Charnier, che peraltro l'aveva già sbeffeggiato varie volte, una volta in metropolitana, fuggendogli sotto il naso e così via. Allora, in definitiva, un film molto violento, per l'epoca fece scalpore, si parlò, secondo me sbagliando, di metodi di fascismo addirittura, mentre non è assolutamente un film ideologico, era un film in cui Fredkin metteva, cioè puntava il dito sui metodi violenti che la polizia diciamo americana, newyorkese in generale, utilizzava, li descriveva e faceva appunto vedere che non sempre questi metodi arrivavano a buon fine. Capito? Magari avevano
perché, quindi il fine non giustifica i mezzi, perché poi se non c'è il fine, insomma, anche appunto, i mezzi lasciano a desiderare.
Purtroppo non è... Lui semplicemente, Fredkin, è un grande osservatore della realtà, diciamo, americana. Tenete presente che alcuni anni dopo, diciamo nell'85, quindi 14 anni dopo, farà un altro grande capolavoro, che è Vivere e morire a Los Angeles, su un gruppo di falsari, poi con Daniel Defoe. Lui per il poliziesco ha un particolare, diciamo, una particolare predilezione, e spettacolarizza molto le scene. Io per esempio in questo film di cui parliamo, Braccio dentro della legge, c'è un inseguimento con la macchina che è spettacolare, che insomma già a quei tempi insomma non li facevano. La cosa impressionante è che ci fu un incidente vero in questo inseguimento, una macchina fu davvero colpita, che non faceva parte del film, tant'è vero che dovettero risarcire poi il conducente, che per fortuna non morì. Però per dire, realismo estremo, come realismo ci sarà in Vivere e morire a Los Angeles, e comunque su questo regista, dopo L'esorcista, viene una specie di aura maledetta.
Ne parliamo tra qualche istante,
sì,
ti interrompo,
sì.
Voglio mandare un secondo brano dalla colonna sonora,
sì,
e poi continuiamo sicuramente con piacere. Sono le 14:23, vi ricordo che la Bottega del Forno, nella nuova collocazione delle ore 14 del lunedì, si sta occupando, insieme all'esperto di cinema Marcello Gerardi che abbiamo al telefono, si sta occupando del braccio violento della legge, di cui ascoltiamo un secondo brano dalla colonna sonora. Thank you. e sulla colonna sonora, il cui autore Don Ellis è un, diciamo, un nome abbastanza importante, diciamo, sia come orchestre che come, diciamo, contributo al jazz di quegli anni. Suonò con Eric Dolphy, Steve Swallow, e appunto composizioni anche di Carla Bley, insomma un gran musicista. Torniamo al nostro film di oggi, Il braccio violento della legge, The French Connection, con appunto la disamina da parte di Marcello Gerardi, che ci stava parlando appunto della maledizione che praticamente si abbatté sul regista dopo il film di, diciamo, di grande successo che fu L'esorcista, di poco successivo al film di oggi.
Sì, questo regista in realtà, se vogliamo, è un regista assolutamente multiforme. No, Fredkin è un regista insolito, assolutamente unico nel panorama del cinema, diciamo, anche internazionale, insomma è un grande autore, e che comunque è passato da un genere all'altro. Avendo appunto realizzato quest'opera, L'esorcista, 2 anni dopo, nel 73, che ha avuto un successo mondiale, che tuttora è considerato uno dei film più spaventosi della storia del cinema, ebbe rapidamente la fama, diciamo, del regista del male. Tant'è vero che lui nel 90 poi farà un altro film famoso, però che ha avuto meno eco, diciamo, di questo, che è L'albero del male, appunto, che parlava di un problema, insomma, di stregoneria, se ricordo bene. E comunque un regista che passava da un tema all'altro e che comunque come filo rosso aveva questo, diciamo, della realizzazione filmica della violenza, la rappresentazione filmica della violenza.
Io ricordo un film del 1980 che sicuramente ricorderai anche tu, con Al Pacino, che si chiamava Cruising, che indubbiamente...
Appunto, stavo per arrivare a questo.
Ah, ti ho fregato la sorpresa. Vai.
Nel campo, appunto, mentre era stato lui in certo senso a sdoganare la cultura gay, no? Con Cruising, un film abbastanza agghiacciante, se vogliamo, dove si metteva in mostra il sottobosco, appunto, delle relazioni nei locali notturni e soprattutto del mondo dei gay e degli omicidi che avvenivano, insomma, con estrema attenzione ed estrema rappresentazione cruda se vogliamo, e violenta, al punto che lo stesso protagonista, Al Pacino, alla fine, a un certo punto aveva dubbi sulla sua identità personale. Io sono chi sono? Una volta immerso in questa indagine così, se vogliamo, agghiacciante, perché lui scopriva vari omicidi, esperienze sadomasochiste, insomma di tutto, fu accusato dalla comunità gay di essere praticamente contro.
Omofobo,
è assolutamente,
diciamo,
vero, perché basta rileggere i giornali dell'epoca e quello che avveniva, insomma, in quel mondo, non solo certo in quel mondo, però avveniva, diciamo, a New York, insomma, c'erano stati omicidi in quel sottobosco, in quegli ambienti, negli ambienti locali notturni, e, insomma, lui seguiva, descriveva una New York livida, violenta, come quella che aveva cominciato a descrivere nel braccio violento della legge.
Con molta coerenza.
Con estrema coerenza, lui andava nei bassi fondi di New York, non faceva vedere le grandi strade, le grandi avenue, andava nei bassi fondi, nei bar così di terz'ordine, dove c'erano prostitute, c'erano appunto spacciatori e così via, descriveva questo mondo e è uno dei registi più efficaci nel descrivere questo tipo di mondo, perché lui, diciamo, ha la cifra fantastica, che è appunto quella dei film horror che ha fatto, oppure ha la cifra.
Adesso c'è un problema di linea, proviamo a richiamare il nostro Marcello, intanto riascoltiamo la musica che stavamo trasmettendo dalla colonna sonora del film.
Thank you.
Abbiamo ripristinato il collegamento telefonico, riparti Marcello.
Sì, appunto stavo dicendo, la descrizione minuziosa di questi ambienti di degrado metropolitano attraverseranno appunto i suoi film principali, ed è uno dei registi che riesce, diciamo, quando non affronta la cifra fantastica, ma la cifra realistica, ad essere una specie di caposcuola, anche per i registi moderni, per quelli che lo seguiranno, insomma, nelle opere, diciamo, successive. Quindi è sicuramente un regista limite, sicuramente, tant'è vero che poi ci sarà anche un seguito, diciamo, del Braccio Violento della Legge numero 2, dopo alcuni anni, che sarà pure girato da un ottimo regista che è Frankenheimer, ma non raggiunge l'efficacia, diciamo, spettacolare e descrittiva del primo film.
Che vinse poi tra l'altro parecchi premi Oscar, secondo me tra i tanti meritati, perché sì, di questo dobbiamo parlare, ovviamente Salah Sandir, quello a Gene Hackman come miglior attore protagonista, ma secondo me
sì,
il miglior montaggio gli spettava proprio a furor di popolo, perché è un film il cui montaggio per l'epoca, considerando appunto che ancora si andava
veramente innovativo,
con la moviolina, con la taglierina e con tutti gli, diciamo, gli accorgimenti artigianali di quell'epoca, fece un lavoro incredibile. Cioè quella scena di cui parlavi te dell'inseguimento, che è clamorosa, è veramente una cosa spettacolare, e quel tratto di metropolitana sotto il quale la macchina di Gene Hackman appunto sfreccia è diventato quasi un monumento della New York, come dire, non convenzionale.
Assolutamente sì, assolutamente sì. È un film che è rimasto nella storia del cinema, e non a caso è stato inserito nell'ambito dei primi, dei più importanti film statunitensi mai realizzati. Prima era al 77esimo posto, diciamo, negli anni 90, poi è calato, diciamo, oltre il 90esimo. Comunque rimane uno dei film più importanti che siano stati mai girati negli Stati Uniti.
Poi anche, diciamo, il ruolo dei comprimari, perché appunto tu parlavi di Fernando Rey, ma anche lo stesso Roy Scheider, che io ricordo anche in un altro bel film giallo di qualche anno dopo, credo che fosse Una lama nel buio, se non ricordo male, con Glenn Close. Insomma, fu anche per lo stesso Scheider, fu una specie di trampolino di lancio. Insomma.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Ed è, diciamo, un'opera che è stata estremamente innovativa, diciamo, per l'epoca. È un film così esplicito che affrontava, soprattutto per quello che dimostrava, cioè questo limite tra bene e male, che era così sottile, questo confine, che continuamente si poteva, addirittura le parti si potevano invertire. Cioè, per dire, ci fa vedere questo Alain Chernier, che è una persona che sembra mite, tranquilla, in realtà è il grande spacciatore, il grande trafficante, no? Una persona aliena da qualunque, lui non si vede, diciamo, che compie dei veri atti di violenza, no? E questi poliziotti invece, che spesso vanno al di là della legge, tant'è vero che vengono fermati più di una volta e non sempre ottengono i risultati che si ripropongono.
Ma io infatti normalmente non sopporto quando non viene mantenuto il titolo originale del film, perché indubbiamente è una forzatura, soprattutto quando sono titoli totalmente diversi dall'originale, ma devo dire che in questo caso, anche se molto didascalico, il Braccio Violento della Legge penso che sia abbastanza pertinente,
abbastanza calzante, sì, rispetto ad altri
non
altri
giustifica
film.
La scelta, perché ovviamente, però ne abbiamo visti tanti ancora peggiori, quindi prendiamo per buono questo, diciamo, sottotitolo che introduce, se vogliamo, a quelli che sono gli argomenti molto ben trattati da Friedkin, che ricordiamo non avere nessuna parentela con gli attuali presidenti della Roma, tanto perché hanno lo stesso cognome. Vabbè, piccola citazione del lunedì, scusate, la mia, come dire, la mia foga mi porta a queste parentesi sicuramente non giustificate. Ricordiamo anche qualcosina in più di Gene Hackman. Ripeto, io adesso voglio un pochettino pomparti, Marcello, perché lo adoro come attore, mi è sempre piaciuto. è tuttora, perché ricordiamo, ha appena fatto 91 anni, ovviamente non sta facendo film da un bel pezzo.
No, da un bel pezzo.
Però, insomma, voglio dire, due Oscar vinti, grandi film in epoche diverse, perché per esempio dobbiamo ricordare un altro bellissimo film di una ventina d'anni dopo, che è Mississippi Burning. Insomma, Allarme Rosso con Denzel Washington. Cioè, voglio dire, è stato un attore che in tutte le interpretazioni, senza ripetersi, cioè anche se ovviamente un pochettino il cliché del burbero, però secondo me è stato molto versatile. Tu che dici?
Secondo me è stato uno degli attori più versatili, diciamo, della sua epoca, sicuramente. Un attore che si è prestato a commedia, a dramma, a persona violenta, a persona amabile. No, è un grosso caratterista, sicuramente.
Io
non lo considero, diciamo, a livello di Nicholson, insomma, di un Al Pacino, insomma, o di un De Niro, come attorialmente, neanche ai grandi degli anni 60, Marlon Brando, Paul Newman, secondo me, avevano un altro
Robert Redford
stesso, insomma, però è tra i caratteristi degli anni 70, 80, 90, lui è uno di quelli più importanti.
Tra l'altro, adesso non ricordavo essere stato tra i protagonisti, anche se quello è un film molto corale, di un film di Wes Anderson del 2001, che era I Tenenbaum, film molto originale, molto particolare, però che dimostra che nel 2001, quindi insomma non era più un ragazzino, perché c'aveva
i suoi 70,
70 e passa anni, comunque si metteva in gioco, accettava anche sceneggiature, se vogliamo, non convenzionali, non il compitino con il quale poteva andare sul velluto, insomma.
Era uno che comunque amava le sfide, lo diceva.
Mike Nichols ha lavorato con Sam Raimi, ha lavorato con Tony Scott, Clint Eastwood, Sidney Pollack, insomma, voglio dire, mi sento confortato nella mia particolare foga, perché vedo che anche la scelta della conversazione di Coppola, un film meraviglioso.
Quello però è un film importantissimo.
Beh, quando arriveremo a parlare del 74, parleremo anche di quello.
Beh, sicuramente, insomma, Ackman, forse la sua più grande interpretazione.
Sì, insomma, questa del French Connection sicuramente lo pone comunque in evidenza.
Lo pone in evidenza e lo lancia, però secondo me è superiore proprio nella conversazione. Almeno, insomma, l'impatto e la memoria che ho di quel film, lui regge proprio veramente 2 ore e passa proprio diciamo in primissimo piano, insomma, in quel film.
E comunque, insomma, le sue scelte sono sempre state, se vogliamo, coraggiose,
assolutamente
fuori, come dire, cercava di non annoiarsi, ovviamente non annoiando neanche gli spettatori che lo seguivano, insomma.
Assolutamente sì.
Senti, che altro vogliamo aggiungere di questo film prima di arrivare alla nostra,
aggiungere, diciamo, le cose principali, le abbiamo dette, diciamo, soprattutto questa cosa del montaggio, che è assolutamente sensazionale e assolutamente innovativo per l'epoca, ma non solo per l'inseguimento, proprio per il taglio, diciamo, che viene dato al film, immagini che passano da quasi sonnolente, quasi diciamo, se vogliamo, soffuse, a scoppi improvvisi di violenza o comunque sia di azione, diciamo, quasi
frenetica,
insomma. E è comunque un film, diciamo, limite che emoziona poi tanto, quello è il discorso. Cioè, ho visto che anche a distanza di 50 anni ancora fa una certa impressione. Ma ricordo che quando lo vidi, diciamo, nel 71, che in realtà in Italia è uscito ai primi del 72, se ricordiamo bene, fine del 71, ma in Italia è uscito ai primi del 72, ricordo bene che l'impressione che fece sul pubblico, diciamo, in sala, era un'impressione abbastanza...
Beh, un film innovativo anche da quel punto di vista, cioè l'impatto...
E anche molto coinvolgente sul piano emotivo.
Leggo adesso su Wikipedia, ogni tanto bisogna attingere anche a queste fonti, che la famosa scena dell'inseguimento venne filmata direttamente dal regista,
da lui, sì,
perché gli altri cameraman avevano tutti famiglia a differenza del regista,
sì.
E ovviamente essendo una scena molto pericolosa, cioè una scena da girare molto pericolosa, si rifiutarono loro stessi, quindi alla fine
sì.
Siccome lui invece non aveva famiglia ha detto vabbè non vi preoccupate la giro io
ed sì.
Aveva ragione, insomma, buon per lui che non è successo niente a parte quell'incidente
quell'incidente
lì, che però voglio dire non, a parte un risarcimento non portò nessun particolare danno.
Sì.
Allora, abbiamo parlato appunto di quando tu lo avevi visto, Marcello, all'epoca 71-72,
sì.
Poco cambia, e appunto
sì.
Siamo arrivati ad una delle due, come dire, parti finali della nostra rubrica, un'abitudine che abbiamo preso sin dagli inizi, quando nell'anno scorso ci siamo occupati dei film del 1970,
sì.
Ovvero, visto appunto che la nostra rubrica si chiama Visti in prima visione, proprio perché
sì.
Il nostro partner Marcello ebbe il privilegio e l'opportunità di assistere a queste visioni non appena vennero pubblicate in italiano.
Sì.
Dicci, se te lo ricordi, in quale cinema andasti a vedere.
Allora, ricordo di averlo visto ben due volte nel giro di pochi mesi, per ben due volte. L'ho visto al cinema Ariston a Roma.
Che l'Ariston è quello che adesso è una parte del cinema. Del
sì.
Cinema Adriano, giusto?
Del
quello
cinema
di via,
Adriano,
di via Cicerone.
Era
sì.
Al lato, diciamo.
Sì, sì, sì. Via Cicerone.
A via Cicerone. Lo rividi dopo pochi mesi d'estate in un'arena di Lavinio, pensa.
Eh sì, perché poi questi sono quei film che rivisti una seconda volta l'estate, cioè avevano comunque il loro fascino, il loro...
Assolutamente. Assolutamente.
Anche perché un film del genere, a distanza di tempo, uno vuole provare a vedere se prova le stesse emozioni,
esatto.
La stessa adrenalina, se viene scatenata con la
Ma
stessa...
Ma ancora rivisto, ancora oggi, ripeto, dà una certa, diciamo, questa sensazione adrenalinica, non l'ha persa.
E che, tra l'altro, insomma, visto che ne stiamo parlando già da qualche mese di film di quel periodo, non è che succeda sempre, cioè spesso
no.
E volentieri la visione a distanza di così tanto tempo, anche se permette una lettura differente, perché ovviamente...
Più approfondita,
sì,
se
sì,
vogliamo,
poi,
più critica, certo.
Sì, nel frattempo qualche film l'abbiamo visto, quindi insomma tutto sommato
certo.
Ci siamo, come dire, un pochettino raffinati il palato. Spesso
certo.
E volentieri questi film di cui abbiamo parlato, non tutti, anzi una piccola parte per fortuna, però diciamo un pochettino lasciano un po' l'amaro in bocca, perché ci si ritrova un po' come se si fossero sgonfiati, no?
Certo. Sì.
Invece questo non è assolutamente il caso di The
questo
French Connection.
È un film ancora attuale, è un film che ancora può essere
tra l'altro poi,
visto
insomma,
anche oggi.
La violenza o i metodi spicci della polizia, oltre ad aver generato sceneggiature, libri proprio a chili e a quintali, sono tuttora di grande realtà, di grande attualità,
sì.
E quindi insomma
onore
al merito.
Per quei tempi erano portare, diciamo, sullo schermo cinematografico questo tipo di situazioni era assolutamente un'innovazione.
E tu giustamente hai voluto menzionare, inserendo questo film nel new cinema, diciamo nella nuova,
sì,
Hollywood,
nel new American cinema,
perché giustamente si tratta di una pellicola che senza troppi scrupoli
sì.
Fa vedere un lato delle forze dell'ordine che probabilmente,
sì, che non era quello, diciamo, che veniva sempre così
ufficiale,
reclamizzato, era,
ricordiamoci che quelli sono ancora gli anni di Nixon, insomma, cioè non,
sì.
E quindi di un'America perbenista, retrograda per tanti versi, a volte antidemocratica, e quindi avere questa, come dire, trasparenza
faceva... Sì, soprattutto diciamo quello che colpisce di questo film è anche il lato, se vogliamo, semplicisticamente filosofico, no? Cioè farti vedere come la legge, attraverso la sua violenza, si confonde molto spesso con la violenza criminale, cioè come il confine tra i due mondi sia un confine molto tenue,
molto labile,
molto labile. Questo che è interessante soprattutto di questo film.
Sì, sì, poi...
cioè, i buoni e i cattivi non stanno tutti da una parte, cioè,
sì, sì.
Il mondo non è più diviso, e questo
non
è
tutto,
un film...
tutto scuro, tutto chiaro,
appunto. E questo, sotto questo profilo, Fedkin è uno degli autori che appunto continuerà poi a dirlo con le altre sue opere, è uno degli autori che è stato tra i primi a evidenziarlo,
e poi bisogna anche saperlo dire, insomma.
E poi bisogna anche saperlo dire,
quindi
sì.
In conclusione come succede appunto alla fine delle nostre puntate, nel appunto nel chiudere il discorso su questo film, seguendo le orme di Slow Cult, della webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, per la quale Marcello collabora da parecchio tempo, utilizziamo il metodo delle stellette da 1 a 5, compresi i mezzi voti, per classificare e recensire questo film.
Senz'altro 4.
Concordo, come quasi sempre accade, Marcello, perché insomma noi siamo un po' come Tom e Jerry per certi versi.
Assolutamente, sì, è vero.
Allora, siamo arrivati alle 14.45, la Bottega del Forno appunto per questa prima puntata di febbraio e per questa prima occasione alle 14 chiude la parentesi dedicata al cinema con Visti in Prima Visione. Saluto e ringrazio Marcello, al quale do appuntamento la prossima settimana. Con, cioè abbiamo parecchia carne sul fuoco, quindi ci sarà l'imbarazzo della scelta.
Certo.
Quindi salutiamo la rubrica Visti in Prima Visione con un altro estratto che è proprio una scena, diciamo il commento sonoro di un'altra scena importante, che infatti si chiama Subway, perché c'è una scena girata all'interno della metropolitana di New York che anch'essa è particolarmente memorabile. Grazie ancora Marcello.
E grazie a te.
Alla
buon
prossima. Grazie.
Ciao.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.
Set it free, get on your knees, pray for warmth and green paper. A city drought, you're down and out. I see your trousers don't taper. Saddle up, kick your feet, ride the range of a London street. I travel to a local plane, turn around and come back again. And at the chime of a city clock, I put up your roadblock, I hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down. Thank you.
stained doors beneath the floors, talk with neighbors only. For games you play make people say you're either weird or lonely. A city star won't shine too far on account of the way you are and the beads around your face. Make you sure to fit back in place. And at the beat of a city drum, see how your friends come in twos or threes or more. For the sound of a busy place is fine for a pretty face. Who knows what a face is for? City clown will soon fall down without a face to hide in, and he will lose if he won't choose the one he may confide in. A sunny boy with smokes for sale went to ground with a face so pale. I never heard about the change, showed his hand and fell out of range. In the light of a city square, I find out the face that's fair. Keep it by your side. When the light of the city falls, you fly to the city walls. I take off with your bride. But at the chime of a city clock, I put up your roadblock, hang on to your crown. For a stone in a tin can is wealth to the city man who leaves his armor down.
'14:53, la bottega del forno, 1° febbraio 2021. Ringraziamo nuovamente Marcello Gerardi per il suo intervento puntuale e molto meticoloso ed esaustivo con il film di cui abbiamo parlato oggi, Il braccio violento della legge. Siamo rientrati in voce dopo aver ascoltato At the Chime of a City Clock, brano del compianto Nick Drake, tratto dal suo secondo album Brighter Later, uscito in marzo, che vede la presenza di parte dei Fairport Convention, di John Cale, all'epoca ancora nei Velvet Underground, e di Mike Kowalski, addirittura proveniente dai Beach Boys. Il disco è prodotto da Joe Boyd, venne ben accolto dalla critica ma non riuscì a conquistare il pubblico dell'epoca e soprattutto non riuscì a togliere dalla testa di Drake la scarsa autostima e la depressione della quale soffriva e che appunto si mescolò alla delusione per l'accoglienza di certo non calorosa riservata dal pubblico a questo secondo capitolo del trio di album ufficiali pubblicati dal cantautore nato a Rangoon. Lo splendido sax alto che accompagnava la suave e delicata voce di Nick Drake è quello di Ray Worley, australiano emigrato in Inghilterra, emigrato nei primi anni 60, che collaborò tra gli altri con Alexis Corner, John Mayall, i Soft Machine e altre grandi figure della musica britannica. Secondo la modesta opinione del sottoscritto, l'album meriterebbe l'ascolto per intero, è uno dei miei dischi del cuore, ma il mio dovere di bravo speaker mi costringe a scegliere con un certo imbarazzo un altro solo brano, perché appunto non saprei effettivamente quale lasciar fuori, però ho deciso di farvi ascoltare come ultimo brano prima della giro di boa di metà trasmissione questa magnifica Poor Boy con le sue atmosfere jazzy, il piano di Chris McGregor e nuovamente il sax del già citato Ray Wadley. 14:55, la bottega del forno, Nick Drake, Poor Boy.
Never sing for my supper. I never help my neighbor. Never do what is proper. My fair share of labor. I'm a poor boy and I'm a rover. Count your coins and throw them over my shoulder. I may grow older. Nobody knows how cold it grows, and nobody sees how shaking my knees. Nobody cares how steep my stairs, and nobody smiles if I cross their stairs.
Oh, non smorzà, abbassa. Il mercoledì dalle 18 alle 20, Riccardo Mameli e il suo carrozzone, solo su radiocittaperta.it.
Forno One, con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio, dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera, in tutte le declinazioni. Forno One, su radiocittaperta.it, la tua radio online.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Da 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 da.
tutti gli armonici l'abbiamo voluti sentire da questo brano, perché a fatica mi sono distaccato dall'ascolto di Brighter Later di Nick Drake, che appunto era l'album di cui ci siamo occupati prima degli spot di metà trasmissione. Per far sì che appunto il trauma per me fosse meno violento, ho scelto di parlare e di farvi ascoltare un altro mio album del cuore, ovvero If I Could Only Remember My Name, per moltissimi anni il solo disco da solista di David Crosby, che solo nel XXI secolo poi ha avuto una produzione discografica da solista molto molto corposa. Per tanti anni appunto questo fu il solo album da solista di Crosby. Abbiamo ascoltato Song with No Words, aperta parentesi, Tree with No Leaves, splendido strumentale tratto da questo capolavoro assoluto, a mio avviso l'apice di tutta la musica proveniente dalla West Coast a cavallo tra 60 e 70. La lista dei musicisti che collaborarono con Crosby è lunga e prestigiosa. Si passa da buona parte dei Jefferson Airplane e Hot Tuna a Jerry Garcia e qualche altro Grateful Dead, passando per la batteria del appunto batterista dei Santana Michael Shrieve, sempre dei Santana Greg Rowley, ovviamente i compagni di palco Graham Nash e Neil Young, e last but not least la Lady of the Canyon, Joni Mitchell, che ritroveremo più tardi nella nostra scaletta di oggi. Personalmente lo considero un po' il canto del cigno della controcultura californiana, figlia delle lotte studentesche e del flower power, un meraviglioso epitaffio di un'epoca e di un sogno che mai come in quegli anni sembrava potersi realizzare, ma che poi purtroppo, come tutti sappiamo, svanì. Anche qui si fa molta fatica a lasciare fuori dall'ascolto qualche brano, e quindi sempre con una decisione difficile ma inevitabile ho scelto di salutare il grande David Crosby con l'energica e acida Cowboy Movie. Radio Città Aperta, 15:11, La Bottega del Forno.
We were riding back to our camp. We were feeling very fine. The air was clear and slightly damp. Celebrate the ride of the train. We were talking kind of lonely, about not having to go out soon again. Hours
to say. Yeah, what's your name, sweet little Indian girl? Said, baby, ain't you look my way? Right then I just got to know. And I said, go.
Thank you.
radiocittaaperta.it, la tua radio online.
15:25, radiocittaperta.it, la bottega del forno, emigrata, traslocata, collocata ormai da oggi al lunedì alle ore 14, vi ho proposto un artista, Isaac Hayes, spesso presente all'interno del mio programma del giovedì, ovvero Forno One, specializzato in musica black. Questo Black Moses è l'album che segue di qualche mese il raggiungimento da parte di Isaac Hayes, appunto il raggiungimento della fama planetaria grazie alla colonna sonora del film Shaft, album doppio uscito per la Stax Records di Memphis. È uno dei dischi preferiti dello stesso Hayes. Il vinile presenta una particolare copertina che si apriva a croce, ritraendo l'artista proprio come un Mosè nero a braccia aperte, pronto ad attraversare il mare alle sue spalle, che dubito potesse essere il Mar Rosso. Abbiamo ascoltato il brano che apriva il lato B dell'LP, intitolato Never Gonna Give You Up, da non confondere con l'omonimo brano composto da Barry White e riproposto in duetto insieme a, chi si ricorda, a Lisa Stansfield. Il disco raccoglie cover di brani molto celebri, come per esempio I'll Never Fall in Love Again di Burt Bacharach, così come canzoni di Curtis Mayfield e Kris Kristofferson. Di certo però la cover più celebre è questa Never Can Say Goodbye, con cui chiudiamo la nostra parentesi dedicata al grande Isaac Hayes. Poi con il prossimo, diciamo con la prossima chiacchierata, vi racconto che cosa succede dopo il mio programma. Intanto 15:27, ascoltiamoci Isaac Hayes.
I never can say goodbye. say goodbye. You see, I need you so. I'll never say goodbye.
I'm gonna say goodbye.
E questa era la personale interpretazione, molto, come dire, originale, ma anche fedele appunto a quella celebre di Gloria Gaynor, di Never Can Say Goodbye, il grande Isaac Hayes in tutti i sensi, perché era veramente, è un colosso, appunto tratto dall'album Black Moses, di cui appunto abbiamo parlato in appendice della Bottega del Forno di oggi. Sono le 15.32, il tempo è volato, il film di cui abbiamo parlato con Marcello Gerardi mi ha particolarmente fomentato, quindi siamo andati un po' oltre quello che era il normale diciamo spazio dedicato a Visti in Prima Visione, la rubrica di cinema all'interno della Bottega del Forno, ma poco male, insomma, è stato molto piacevole. Quindi non rimane altro che un ultimo album del quale occuparci oggi, ma prima di ciò vi ricordo che alle 16 partirà Puzzle, il programma di Gianluca Polverari, il gioco incastri degli altri suoni. Seguirà poi l'arrivo di Rock Trotter con Eleonora Tagliafico, e a seguire ci sarà Cats and Jammer con il buon Miro Barsa. Adesso, per chiudere, siamo partiti, se vi ricordate, con un artista italiano, ovvero Bruno Lauzi, e torniamo in Italia per ascoltare Patti Pravo, perché appunto addirittura nel 1971, proprio per la serie Carpe Diem, cogli l'attimo, addirittura vennero pubblicati 3 album in quell'anno dalla cantante veneziana. Questo disco venne testato dal vivo in uno speciale televisivo andato in onda in Francia, la notte di Capodanno, appunto si chiamava Bravo Pravo, perché sapete che all'estero bravo non conosce genere, cioè è neutro, quindi non si dice brava pravo, ma si dice bravo. Appunto conteneva un paio di singoli di successo, ovvero Tutta al più e Non andar via, che poi era la versione italiana del classico Ne me quitte pas, che poi, insomma, ripensando a Gigi Proietti, insomma, era quella che poi è diventata numero uno perché. Dunque, particolare di questo album è che contiene una versione del brano di Ennio Morricone Metti una sera a cena, che venne usato come intermezzo nel corso del recital francese, ma al quale Patti Pravo non prese minimamente parte. Ascoltiamoci il primo estratto da questo Bravo Pravo, che altro che non è che la sua interpretazione di un brano da Let It Be dei Beatles, ovvero The Long and the Winding Road. L'inglese è un po' maccheronico, ma l'interpretazione è sincera.
The long and winding road that leads to your home will never disappear. The road before it always lead me here, lead me to your door. The wild and windy night, the rain. Was
me back. Could
probabilmente agli inglesi l'ascolto di questa versione di Patty Pravo con la sua pronuncia un pochettino didascalica, se vogliamo usare questo termine, farà lo stesso effetto che poteva fare a noi quando sentivamo Mal dei Primitives, che diceva questo disco, il mio pensiero de more, o altri cantanti che si cimentavano provenendo dalla lingua inglese nelle canzoni in italiano. Comunque, insomma, l'interpretazione è degna di nota. 15:39, arriviamo appunto all'ultimo brano, la bottega chiude, appunto la nuova bottega, se vogliamo, quella del lunedì alle ore 14. Come detto, vi lascio Gianluca Polverari e vi do appuntamento fra 7 giorni, quindi al prossimo lunedì a partire dalle 14, ma vi ricordo anche che sempre alle ore 14, ma del giovedì, se vorrete, potrete sentirmi in un'altra versione, ovvero quella di Forno One, selezione di musica black in tutte le declinazioni. Appunto, vi saluto con un ultimo brano tratto da questo Bravo Pravo. Il titolo di questo brano è Un poco di pioggia. Fabrizio Forno vi saluta e vi consiglia di rimanere all'ascolto di Radio Città Aperta, .it. Un poco di pioggia, Patty Pravo. Alla prossima.
Se mi dovessi un giorno lasciare, ricorda i tempi belli, i giorni di sole, con solamente un poco di pioggia. Se dovessi guardare indietro, guarda i tempi belli, i giorni lunghi e chiari, con solamente del letto. da tutte queste cose, i giorni, giorni vissuti con solamente un poco di pietà. Di amare.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.